Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
Giovanni Boccaccio, il Decamerone. Una serie di appuntamenti tra letture e annotazioni a cura del professor Antonio Lodo.
Una lettura del Decamerone di Boccaccio è il titolo, e i miei interventi avranno quest'ordine, così indicato per comodità degli ascoltatori. Punto primo, una presentazione generale dell'opera che richiama in particolare quanto Boccaccio scrive in tutte quelle parti che sono comunemente definite la cornice e nella quale l'autore precisa le sue intenzioni e la natura appunto dell'opera, oltre a collegare le varie forme e i vari momenti in cui sono organizzate e commentate dai protagonisti, i giovani che raccontano, le novelle dei 10 giorni. Punto secondo. Un sunto delle giornate, dei contenuti, dei temi, personaggi e vicende delle novelle raccontate, sottolineandone certi aspetti rilevanti per la visione del mondo dello scrittore e ragioni della grandezza e originalità del capolavoro di Boccaccio. Punto terzo, seguirà la presentazione riassuntiva con qualche breve citazione testuale di varie novelle, scelte come esempi delle considerazioni delle prime due parti, con qualche veloce nota di commento. Buon ascolto. Boccaccio usa, si è detto, motivi letterari e esperienze vive, gli uni e le altre. Certo fu per lui un ricchissimo teatro, in tal senso il suo periodo giovanile a Napoli, porto fra i più importanti del Mediterraneo, luogo di incontro di culture, merci, uomini. Programmaticamente, sperimentalmente, egli riscrive, cioè scrive e ricrea modelli, in tal senso, che poi faranno da esempio, sappiamo, insuperato per secoli. E nel grande teatro del mondo gli uomini si trovano alle prese con le grandi forze che determinano le vicende umane, che governano il mondo, e possono sia assecondare sia ostacolare o impedire l'esito desiderato delle loro azioni, dei loro desideri. Innanzitutto queste forze sono le due ministre del mondo, la fortuna e la natura. Fortuna ora intesa, diversamente da Dante, come un complesso di fattori instabili, precari, da saper controllare se non gestire, aderendo alla realtà delle cose come sono, trovandosi gli uomini tutti nelle condizioni di fallibilità e incertezza descritte in tanti modi. E la natura, intesa variamente da temperamento carattere individuale fino a principio forza generale degli individui, quasi istinto animale connaturato, vedi l'esempio della novella delle papore citata, e forza la natura a cui è vano volere opporsi, abbiamo detto, ma da considerare e affrontare nel modo più opportuno per poterne trarre vantaggio. Tutti i personaggi lottano per conseguire i loro scopi, che sono scopi terreni. La vita è sempre in qualche modo, a tutti i livelli, una forma di lotta il cui esito può essere felice oppure infelice. Ecco perché occorrono strumenti adatti, che in qualche modo, all'ingrosso, possiamo condensare nel concetto della virtù. Una virtù tutta umana, tutta terrena, un ventaglio di doti e qualità acquisite o innate, sempre comunque da azionare, per dir così, con sapienza, che vanno dalla pratica effettuale, concreta, industria, vedi le giornate che ne parlano, fino al superiore livello di valori, di cortesia e di magnanimità. Sono valori, doti, che possono essere presenti e soprattutto devono essere coltivati in ogni tipo di uomini, senza differenze sociali. Vedi per esempio Cisti, fornaio, che risolve una sua situazione con una battuta felice. Queste doti di virtù, peraltro, non possono manifestarsi se non per bocca dei personaggi, attraverso i loro gesti naturalmente, ma soprattutto attraverso le loro parole. Solo i ben parlanti possono, avendola acquisita, manifestarla, la virtù. Dal semplice motto, che nella sua brevità puntuale, efficace, esprime l'intelligenza del parlante, fino all'elaborato, argomentato, logico discorso che compare in bocca a personaggi nobili, uomini o donne. Vedremo la Madonna Filippa. Il saper parlare bene e naturalmente ancor più il saper raccontare è uno dei valori essenziali degli esseri umani. Capitale l'importanza della novella prima della Sesta Giornata con Madonna Oretta. Potremmo esemplificare, quasi a piacere, certi motivi ricorrenti, quali la polemica antiecclesiastica, se ne trovano molti esempi e li vedremo, il comportamento mondano di cortesia, esempio, altra novella che leggeremo di Federico degli Alberighi, la parola e il gesto associati alla beffa, il motivo tema del viaggio, qui nel Decamerone ce n'è un ricchissimo repertorio, le figure sociali delle donne, i rapporti parentali, familiari e così via. Manca un tema che in Dante è fondamentale, la politica. Solo cenni di contorno, per esempio alle crociate o alla situazione caratterizzazione di re o principi. Boccaccio vive qualche decennio dopo e in una condizione personale tutta diversa, una realtà ben diversa da quella di Dante. C'è invece un aspetto che in Boccaccio è fondamentale, non solo come atteggiamento e strumento espressivo sul piano descrittivo, stilistico, ma più in profondità come visione e consapevolezza dei limiti e debolezze umani, l'ironia, che è, sappiamo, assente nella personalità poetica, direi culturale, di Dante, come il tratto malizioso che invece caratterizza l'ironia boccacciana. Lo vedremo all'inizio nella novella di Caterina dell'Usignolo. Il cristianesimo di Boccaccio non è più quello di Dante. Il mondo rappresentato è solo e in tutti i sensi un mondo terreno. La stessa concezione etica è cambiata e per esempio la teoria dell'amore cortese ora diventa una morale pratica. Eros come spinta impulso di tutti è sempre presente. L'amore per la donna è sempre espresso nel desiderio erotico. Per fare un altro esempio, nel Decamerone i vizi sono biasimati, certo, ma prima ancora, anzi ben più che come colpe da dannare in eterno, come colpe che offuscano o intralciano le qualità migliori dell'uomo contro la ipocrisia, l'avarizia, la rozzezza. Ecco, la infinita varietas morum, varietà molteplicità di costumi, modi d'essere degli uomini, così come viene raccontata dalle novelle o storie o parabole con gli esempi di comportamenti rappresentati, tenendo conto delle varie argomentazioni della cosiddetta cornice a cui abbiamo accennato, che in qualche modo orientano la lettura, ci mostrano il sistema di valori del mondo descritto nel Decameron, cioè la natura regolativa del mondo, la razionalità, i moventi naturali come eros dell'agire umano, la cortesia, l'intelligenza, la magnanimità, la capacità di ben parlare, tutti contrapposti per esempio a ipocrisia, avarizia, stupidità, rozzezza. Sono i valori che regolano ordinatamente il mondo, lo rifondano sulle rovine del mondo devastato e degradato e ne permettono una vita collettiva ben parlata, diciamo così, fatta di dialogo ben ispirato e onestamente, come la Brigata dei Giovani, appunto ordinato. È questa la moralità di Boccaccio, quella moralità che permette di guardare il mondo e le cose per quello che sono, al fine di trovare una condotta civile, rispettosa di ciò che di più nobile c'è nell'umano. Incoronato come esempio sommo di prosa dal Bembo, pochi anni dopo il Decamerone, nel clima controriformistico, sarà sottoposto allo scempio moralistico dei rifacimenti, famoso per esempio quello del Salviati. Ma bisogna che ricordiamo noi polesani il Decamerone riformato da Luigi Grotto, il cieco d'Adria, che fu forse uno dei peggiori. Al di là delle condanne della famigerata nomea di autore sconcio o sceno, con l'idea giunta fino a noi nella traccia del vocabolo boccaccesco, Boccaccio resta per secoli comunque la figura del padre della nostra prosa, la cui prosa è raffinata, con larghi e complessi periodi, ampi e modulati, che seguono le sfumature della realtà. È una prosa costruita con grande sapienza compositiva, tutt'altro che sillogistica, a dire il vero, e che sa passare da livelli alti, oratori patetici, eroici, a livelli bassi, comici, grotteschi, con uso di linguaggi vernacolari e con elementi espressionistici anche nelle componenti volgari. Vittore Branca ha scritto che Boccaccio volle rappresentare la misura che l'uomo dà delle sue capacità di bene e male, e lo raffigurò sia nella riprensione dei vizi che nella esaltazione delle virtù. La sua rappresentazione della realtà umana offre un valore universale. Il Decamerone si impose come il capolavoro, anzi la summa della narrativa occidentale. Per finire, vorrei sfruttare uno spunto che è offerto dalla novella che ha come protagonista Guido Cavalcanti, insieme con un'osservazione di Italo Calvino su questa novella. Il gesto di Guido, che di un balzo salta al di là delle arche come esempio di leggerezza, che è sì fisica ma anche intellettuale, di pensiero, frutto di sapiente conoscenza delle cose, del mondo, della loro gravità e grossezza e della capacità di oltrepassarne il peso, ecco, lo immagino come l'agile, intelligente, leggera capacità del Decamerone di scavalcare, anche oggi e penso domani, la gravità di un mondo e di uomini, ieri o oggi, loro sì, volgari e grossi.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu. A cura di Walter Sigolo.